1. Il giro dei giardini. Voi dovete capire da voi stessi che è un po' difficile seguire le avventure di Peter Pan senza avere una certa familiarità coi giardini di Kensington. Essi sono in Londra, dove vive il re d'Inghilterra, ed io ho l'abitudine di condurci ogni giorno il mio David, salvo il caso che sia decisamente infreddato. Nessun bambino ha mai visto tutti i giardini, per la ragione che vien sempre così presto l'ora di tornare a casa. E la ragione per cui vien così presto l'ora di tornare a casa è questa, che se voi siete così piccoli come il mio David, appena fa buio avete subito sonno. Se vostra madre non fosse più che sicura di questo, non vi manderebbe a letto tanto di buon'ora. I giardini sono circondati da un lato da una fila interminabile di omnibus, sopra i quali ogni governante ha tanta autorità che basta alzi il dito verso uno di essi per ottenere che immediatamente si fermi. C'è per entrare nei giardini più di un ingresso, ma uno solo è quello per cui ciascun bambino è solito entrare. E prima di entrare ordinariamente, egli si ferma a discorrere con la donna dei palloni, che se ne sta a sedere proprio lì di fianco. Essa tiene stretti stretti i suoi palloni, perché sa che se per un momento allenta la mano, le volano via. E lo sforzo continuo a cui si trova costretta ha fatto diventare la sua faccia d'un così bel colore di porpora che sembra una melagrana matura. Una volta ce n'era un'altra, ma poi non venne più, perché aveva lasciato andare tutti i suoi palloni in un momento che, profondamente immersa in chissà mai quali pensieri, teneva la testa reclinata sul petto ed era certo distratta. David si dolse molto per lei, ma avrebbe desiderato di essersi trovato lì quando aveva lasciato andare i palloni. I giardini sono un luogo spaventosamente grande, con migliaia e migliaia di alberi. Il primo punto dove uno arriva, entrando per la porta degli omnibus, che è la più frequentata, è la camera dei pari. Ma voi sdegnate di fermarvi lì, perché la camera dei pari è il ritrovo di personcine superiori, a cui è proibito di mischiarsi col volgo dei mortali, ed è chiamata così, appunto per questo. Il nome fu trovato da David e altri eroi, e voi avrete una precisa idea delle maniere e degli usi vigenti in questa parte del giardino, quando vi sia stato detto che l'un pari saluta l'altro al suo arrivo, dandogli compostamente la mano e domandandogli notizie della sua salute. Mai un grido, mai un gioco movimentato, e parlar sempre in punta di forchetta. Qualche volta, però, un pari ribelle scavalca la cinta e fa la sua entrata nel mondo dei vivi. Una di queste ribelli fu Miss Mabel Grey, della quale vi dirò di più quando arriveremo all'ingresso che ha il nome da lei. Essa è l'unica pari salita veramente in celebrità. Adesso siamo nel viale grande, ed esso è tanto più grande degli altri viali quanto, per esempio, vostro padre è più grande di voi. Di modo che potete benissimo dire, come dice David, che il viale grande è il padre di tutti gli altri viali. Nel viale grande si trovano le persone che mette conto di conoscere, e di solito ce n'è con esse un'adulta, per proibir loro di andare sopra l'erba bagnata e per costringerle a restare ignominiosamente sedute sul canto di una panca, se hanno fatto il mulo o le smorfie. Fare le smorfie è comportarsi come una bambina, piagnucolando perché la governante non vi vuole prendere in collo, o sorridendo scioccamente col dito nella bocca. E questa è una qualità proprio odiosa. Ma fare il mulo è tirar calci a ogni cosa, compresa la governante, e compiere altre simili gesta, e perciò vi è una certa tal quale soddisfazione. Se io volessi indicarvi tutti i punti notevoli a cui si passa dinanzi percorrendo il viale grande, prima che avessi finito sarebbe tempo di tornare addietro, e perciò mi limito proprio ai principalissimi. E per cominciare, di fronte alla camera dei pari e vicino al cancello degli omnibus, sorge l'albero di Cecco Hewlett, quel memorabile albero, ai cui piedi Cecco perde la sua penna e cercandola trovò due soldi. Ci sono stati fatti molti scavi da allora in poi.